Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'altra volta ci siamo lasciati durante l'atto penitenziale, chiamiamo così, quando ci viene dato qualche secondo di tempo per pensare ai nostri peccati e chiedere perdono. E poi ho detto che viene data la soluzione, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni, e ci conduca alla vita eterna. E dicevo, per terminare, che questa soluzione è una vera e propria soluzione per, chiamiamoli, peccati quotidiani, ecco, quelli che non diventano rottura completa né con Dio né con gli uomini. Per questi peccati un po' più, come dire, violenti, ecco, o con effetti più disastrosi, per quelli sarà bene ricorrere a qualche altro aiuto che ci aiuti a convertirci, a cambiare, a rimediare anche. E allora per questo dicevamo che è raccomandato il sacramento della penitenza, anche se è raccomandato anche per gli altri peccati, ma anche non tutti i giorni o tutte le settimane, anche a più, dopo più tempo, perché mi pare che ve l'ho detto, che la sabbiolina sull'asfalto è più pericolosa di un masso grande, no? Perché il masso grande lo vedi, ti fermi, lo sposti, la sabbiolina ti fa scivolare. Quindi è bene ogni tanto anche rivedere le nostre cose più piccole, presentarle al Signore, chiedergli il perdono, ma avere anche quella grazia di cambiamento, di conversione che arriva con il sacramento della penitenza. Perché si chiede perdono? Perché stiamo incontrando il Signore, lo stiamo incontrando per pregarlo e per ascoltarlo. Se siamo in rotta con Lui, come si fa a pregarlo e come si fa ad ascoltarlo? Allora è per questo che l'atto penitenziale viene all'inizio, prima di tutto il resto, proprio perché così ci si prepara a un incontro più profondo, più libero, più disponibile per il Signore, in modo da recuperare la sua centralità nella nostra vita, la sua autorità. Per questo la formula, cioè la parola di assoluzione, termina non solo col perdono, ma e ci conduca alla vita eterna, cioè ci conduca lì dove c'è Dio, a un incontro vivo, profondo con Lui. Alle celebrazioni delle feste e anche tutte le domeniche, a questo punto, tranne in Quaresima, si recita o si canta l'inno angelico, oppure chiamato anche dossologia maggiore. Questa non è una brutta parola. Ve la spiego, magari qualcuno conosce, qualcuno no. Dossologia, sapete cosa vuol dire? È una parola greca, anche questa come tante altre, e la doxa è la gloria. Allora dossologia vuol dire una preghiera per dar gloria. Per esempio la preghiera che conosciamo, gloria al Padre e al Figlio, è una dossologia. La dossologia maggiore è questa, l'inno angelico, sapete qual è? Il Gloria, noi lo chiamiamo semplicemente Gloria dalla prima parola, la stessa cosa, viene chiamato anche con questi termini, inno angelico perché inizia con le parole degli angeli a Betlemme, a Natale, Luca 2 al versetto 14, incomincia con quelle parole dell'angelo, poi continua con altre parole di lode e di ringraziamento, alcune che riflettono un po' i cantici dell'Apocalisse, quindi sono tutte parole bibliche praticamente che sono state messe insieme in questo inno angelico che è nato in lingua greca, poi è stato tradotto in latino da Sant'Ilario già nel 366, quindi è molto, molto antico, è dei primissimi secoli, poi in latino un po' più tardi, ma c'era già da molto tempo. Quindi è anche un canto o un inno prezioso per la storia della Chiesa. Comincia appunto con le parole degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, e qui hanno lasciato la traduzione che ormai conosciamo di buona volontà, mentre già nelle traduzioni più moderne dei Vangeli non dice di buona volontà, perché dicendo di buona volontà sembra che gli uomini devono avere buona volontà, e se no non vale. Invece qui traduce la parola e agli uomini del suo beneplacito, cioè della buona volontà di Dio. La nuova traduzione dice e agli uomini che Dio ama. Sarebbe di cui Dio pensa bene, o agli uomini per i quali Dio vuole il bene. La buona volontà è di Dio, non nostra. Quindi pace in terra agli uomini, anche se non avete buona volontà, perché è Dio che ha buona volontà di darci pace. So se ho reso l'idea. Ecco. Allora, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e queste parole sono dette dall'angelo per tirare l'attenzione su Gesù, sul bambino, sul figlio di Dio nella sua veste umana, nella sua veste. Lui è gloria a Dio. La sua presenza è una gloria per Dio, cioè manifesta l'amore del Padre, manifesta l'essere di Dio. E pace in terra, ancora è Lui la pace, come dirà poi San Paolo nella lettera agli Efesini, Gesù Cristo è la nostra pace, cioè è colui che ci fa stare in pace tra di noi, anche Lui la nostra pace. Se non c'è Lui, la nostra pace cos'è? È un accordo che dura fin quando stan zitti i nostri egoismi. Dopo non dura più. Invece Gesù è una vera pace che supera i nostri egoismi, proprio perché Lui ce li fa star zitti quando dice rinnegate voi stessi, o una cosa sì. Parte sì che c'è questa parola, no? Nel Vangelo. Ecco. Quindi Lui ci insegna. E allora la pace che è Lui, o la sua pace che dà Lui, è diversa ed è durevole. Per questo dice anche nel Vangelo, all'ultima cena, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, la do a voi. Quindi lui stesso vede la differenza di questa parola, se la dà lui o se è quella pace di cui si parla tanto ma che non arriva mai. E poi anche Gesù risorto, la prima parola che ha detto cos'è stato? Pace a voi, e l'ha ripetuto, e poi anche la domenica dopo l'ha ripetuto di nuovo, pace a voi. E questa parola c'è anche, torna in una preghiera dopo il Padre nostro. Signore Gesù Cristo, che hai detto vi lascio la pace, vi do la mia pace, ritorna. E poi questa domanda della pace c'è anche nella preghiera precedente, e poi c'è spesso, perché è una parola importante. Cosa vuol dire di per sé la parola pace? Dobbiamo andare a vederla sulla bocca di Gesù. Lui deve aver detto in ebraico, lo sapete anche voi perché lo cantate qualche volta, Shalom. E questa parola cosa indica? Indica il desiderio e la volontà di condividere. Quello che ho io è anche tuo. Questo è. E difatti quando Gesù ha detto pace a voi, la seconda volta ha accompagnato questa parola dicendo come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Cioè io condivido la mia missione con voi, condivido quello che ho avuto dal Padre con voi e anche vostro. Questa è la pace. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama di buona volontà. Ecco, comincia con queste belle, bellissime parole, quindi, e poi continua con questo inno continua con una lode al Padre, prima, poi una lode al Figlio. E noi diciamo, perché manca la lode allo Spirito Santo? È semplice. È perché quando noi lodiamo il Padre, è lo Spirito Santo che lo fa dentro di noi. Se è fatta sul serio, insomma. E quando lodiamo il Figlio, è ancora lo Spirito Santo che agisce in noi. Quindi lui è presentissimo, anche se non è nominato, poi lo nominiamo alla fine, ma è presentissimo anche se non è nominato. Quindi è un bel esempio lo Spirito Santo dell'umiltà di Dio. Dico esempio perché dovremmo imparare anche noi questa umiltà di esserci senza farci vedere, di agire senza far vedere che siamo noi che agiamo. Questo è un po' dobbiamo imparare dallo Spirito Santo. Ecco, la lode che rivolgiamo al Padre è abbastanza nutrita. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. È quasi come dire, non sappiamo come fare a dirtelo. Adoperiamo tutte le parole del vocabolario, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Quindi fino a qui è rivolta tutta al Padre. Quando si dice ti adoriamo, una volta si usava, dopo hanno perso tutti l'abitudine perché, chissà perché, si faceva l'inchino. quando si dice ti adoriamo, perché la parola adorare è una parola che si usa solo per dire il nostro rapporto con Dio. Adesso sento in giro che la parola adorare viene adoperata: io adoro il mio bambino, io adoro la cioccolata, io adoro... ha perso il significato nel nostro linguaggio. Il significato originale era questo, solo esprime quel rapporto che noi abbiamo e possiamo e vogliamo avere solo con Dio, perché esprime proprio il fatto che Dio rimane l'assoluto, il più rispetto a tutto il resto. Allora, una volta si faceva, e io quando non mi dimentico lo faccio ancora, così l'inchino lo si faceva durante la liturgia anche ogni volta che si nominava il nome di Gesù, non il cognome, diciamo, non Cristo, ma il nome Gesù, perché di lui è detto in una lettera ai Filippesi, San Paolo, nel cui nome, nel suo nome, ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra, insomma ci inginocchiamo, ma qui almeno quando lo nominiamo facciamo un inchino con la testa, non siete obbligati, lo faccio io se non mi dimentico, ma potete farlo anche voi, non è proibito. Ecco. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ecco. Queste parole, lodiamo, benediciamo, adoriamo, ci sono tutte nel libro dell'Apocalisse, nei canti che Giovanni sente cantati o dagli angeli o dai redenti. Poi continua con una lode al Figlio. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, perché il Figlio è Dio. Lui stesso l'abbiamo sentito anche nei Vangeli di questi giorni, che lui dice: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Oppure, non ricordo, insomma, dove credete che io sono. Io sono è il nome di Dio, quello rivelato a Mosè al rovetto ardente. Quindi Gesù, il Figlio, è Dio, partecipa dello stesso amore del Padre e della stessa perfezione di amore del Padre. Dire che è Dio vuol dire che sta in cima ai nostri pensieri, ai nostri desideri, non vuol mica dire altro. Vuol dire che sta in cima a Lui, il Figlio, come il Padre, perché il Padre e il Figlio non hanno gelosia l'un dell'altro, non si considerano l'uno al di sopra dell'altro, ma anzi, ognuno considera l'altro superiore a se stesso. Tanto che il Padre a noi dice: ascoltate il Figlio, ascoltatelo. E il Figlio dice: io vi porto al Padre. È di Lui che ci dobbiamo occupare sempre. Agnello di Dio, Figlio del Padre, quindi Agnello di Dio è il titolo che ha dato San Giovanni Battista a Gesù. Figlio del Padre è il titolo che ritorna più volte nei Vangeli, o esplicitamente o implicitamente. E poi aggiungiamo anche delle invocazioni a Lui, al Figlio. Tu che togli i peccati del mondo, parole di Giovanni Battista, quindi del Vangelo secondo Giovanni, abbi pietà di noi. Ripetiamo: tu che togli i peccati del mondo, già che fai così tanto, che togli i peccati del mondo, fa anche quest'altro, accogli la nostra supplica, che è un po' di meno di quello fai meno fatica che a togliere il peccato dal mondo. Oh, scusate se interpreto un po' così. Terzo, tu che siedi alla destra del Padre, meno male, alziamo un po' di più lo sguardo, abbi pietà di noi. Quindi facciamo questa triplice invocazione. Dicendo abbi pietà di noi, vuol dire che ci riconosciamo ancora bisognosi di perdono, di misericordia. Abbiamo appena chiesto perdono prima, ma non dimentichiamo che siamo e rimaniamo comunque sempre deboli, fragili e come si dice, insomma, peccatori, ecco, per dirla con una parola che si capisce poco. Conclusione. Perché tu solo, il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, quindi ancora rivolta a Gesù, anche questa conclusione, e qui aggiungiamo con lo Spirito Santo che ci ha fatto dire tutte queste cose, perché senza lo Spirito Santo non saremmo stati capaci di dire niente di questa preghiera. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, ecco, ci ricongiungiamo con l'inizio della nostra... Questa è la dossologia maggiore o canto angelico e noi siamo contenti di cantarlo, di recitarlo, come ho detto, non i giorni feriali, ma le domeniche o le feste o solennità, chiaramente. Tranne non lo si recita nelle domeniche di Quaresima, per lasciare a queste domeniche un tono più basso, un po' più penitenziale. Poi segue subito un invito da parte del celebrante, del presidente dell'assemblea, quando si parlava in latino, diceva oremus, per cui questa preghiera è detta l'oremus. No. Adesso traduciamo, preghiamo. Non dice prego io e ascoltate voi. Non dice pregate voi e io sto zitto. Preghiamo. Quindi è una preghiera comune di tutti. E lascia un attimo di silenzio. Fa l'invito. Che cosa vuol dire pregare? Questo è bello.
Mettersi in comunicazione.
Mi pare che ve l'ho spiegato l'anno scorso quando parlavamo del Padre Nostro, all'inizio, quando Gesù dice, quando i discepoli gli dicono insegnaci a pregare, quando pregate dite, e allora vi avevo detto che per esprimere la parola usata da Gesù nella sua lingua e esprimerla in greco, gli evangelisti hanno dovuto inventare una parola nuova, perché i greci avevano la parola pregare, ma chi pregavano i greci, che erano pagani? Pregavano Giove, Saturno, Nettuno, Marte, Plutone, Venere, e vatte la pesca a tutte queste divinità che non gli interessava niente chi erano, anzi davano sempre cattivo esempio agli uomini. Allora il pregare per i pagani era solo chiedere che facciano quello che noi non siamo capaci. Chiedere, nient'altro che chiedere. Non interessa chi sono, basta che facciano quel che diciamo noi. Allora i discepoli si sono accorti che la preghiera di Gesù non era questa. E il pregare di Gesù non viene espresso dal termine pregare usato dai pagani. Non dice niente quel termine. Allora hanno aggiunto un prefisso a quella parola, dal quale prefisso risulta che il pregare diventa un protendersi verso, come a dire: non ti chiedo che mi dai qualcosa, ma io ti dono me stesso per essere io dentro la tua vita, per essere io dentro il tuo amore. È un protendersi. Per questo quando Gesù dice, quando pregate dite, cioè fate in modo da essere tali che vi venga questa parola. Padre nostro vuol dire è un atto di amore. E poi esprimere i suoi desideri, non i nostri. Non chiedi niente, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Cioè mi interessi tu, non a te devi interessare me, no? Tu devi interessarti di me, ma io mi interesso di te. È un protendersi. Quello che Gesù esprime poi, è strano che gli evangelisti dicono abbastanza spesso e Gesù pregava. Gesù è andato a pregare, ma non dicono mai come pregava, cosa diceva, cosa faceva. Soltanto alla fine, soltanto nell'orto degli ulivi. Com'è lì il pregare di Gesù? Vuol dire che quel pregare lì è, esprime, riassume tutto il suo pregare di tutta la sua vita. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Con Gesù si protende per compiere gli interessi del Padre, non viceversa. Allora, quando io vi dico, o il prete vi dice, preghiamo, e stiamo un attimo in silenzio, cosa faremo in quel silenzio? Che è breve perché non vi lascia un minuto, neanche mezzo, neanche un quarto, ma metti anche solo 7 secondi, sono sufficienti, beh, insomma, facciamo anche 10, ecco, per dire, Padre, eccomi. O aggiungete, come ha fatto Maria, si compia in me la tua parola, cioè quello che tu vuoi, io voglio. Quindi in quel preghiamo è un invito a metterci nelle mani di Dio. E ognuno lo fa come è capace, nel suo attimo di silenzio, lo fa, almeno spero che lo faccia.
Adesso che te l'ha spiegato,
adesso che ve l'ho spiegato, lo farete. Sono contento che avete compreso, che mi sono spiegato. Allora in quell'attimo vi offrite, fate la preghiera di Maria se volete, eccomi, sono la tua serva, Signore. Fate la preghiera di Gesù, ecco io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà, non occorre tanto tempo. E poi il presidente dell'assemblea raccoglie tutta la vostra, tutto questo pregare che ognuno ha fatto nel suo brevissimo silenzio, lo raccoglie con quella preghiera che si chiama appunto colletta. Se voi guardate sui libretti, è intitolata colletta. Cosa vuol dire colletta? Noi usiamo questa parola quando si raccolgono i soldi, cioè si colligere, vuol dire raccogliere insieme. Allora quel soldino tuo, il tuo e quello là, vengono messi tutti insieme, quella è la colletta. Questa è la colletta, raccoglie le piccole preghiere di tutti in un'unica in una preghiera che viene espressa con parole che ci sono lì sul messale, che cambiano di domenica in domenica, nelle feste dei santi, nei giorni feriali, sono, ce ne sono tantissime, ma che sono tutte preghiere che aiutano noi e che dicono cose serie a Dio, non cosette banali, no? Le cose più importanti, che ci preme la vita eterna, ci preme l'essere sua chiesa, l'essere suoi figli, insomma le cose più belle, più spirituali. Quindi ecco, quella è la colletta. Comincia con quel preghiamo. Il sacerdote, per durante la colletta, mentre la recita, alza le mani, stende, le allarga, allarga le braccia. Cos'è quel gesto lì? Che poi farete anche voi al Padre nostro, se volete. Se no, pazienza, in certe chiese non si vede nessuno, perché non c'è l'abitudine, o perché, insomma, distanziare un po' le mani, tenerle, è un lavoro faticosissimo per tanti. Allora, cos'è questo gesto? Se voi andate nelle catacombe a Roma e vedete, c'è in una catacomba un affresco su una lunetta di un orante, vi dicono, quello è l'orante, è lì così. Cosa esprime questo gesto? Esprime quello che dice San Paolo, che noi dobbiamo essere conformati a Cristo Gesù. Conformati vuol dire dobbiamo ripetere, prendere Gesù come stampo, e noi ci mettiamo nella sua forma, ecco la forma, lo stampo, e noi siamo come lui. Ora, Gesù, che stampo è? Com'è? Noi lo guardiamo sempre nel momento del suo amore più grande, ed è il momento della croce, e lì è con le braccia allargate. Questo è il senso dell'allargare le braccia che fa il prete o che fanno i fedeli. Esprimiamo che siamo conformati al Signore Gesù, anche noi offerti con Lui, che facciamo della nostra vita un continuo atto di amore. Ed è questo che Dio vede come preghiera, cioè come lode, come ringraziamento più grande, perché avete sentito prima la preghiera com'è: noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. C'è neanche una volta dacci questo, dacci quello. Ecco, quindi questa posizione è, non esprime, a volte qualcuno pensa, mette le mani così, come dire, ti offro, va bene, bellissimo, per carità, però di per sé è questa la posizione della preghiera, dell'orante, di colui che prega, è l'essere conformati a Cristo Gesù nel momento del suo amore più consistente, diciamo, più grande e definitivo. Termina la colletta con una formula che è sempre quella, ma di per sé sono due o tre, a seconda. La colletta di solito è rivolta al Padre, qualche volta è rivolta al Padre, ma alla fine fa riferimento a Gesù, viene nominato Gesù. E allora c'è un'altra finale, ovviamente, perché se si nomina Gesù, e dopo non si dice per Cristo, ma si continua: egli è Dio e vive e regna. Qualche volta, invece, poche volte, è rivolta direttamente a Gesù la colletta. E allora la finale è diversa: tu sei Dio e vivi e regni col Padre. Insomma, però è sempre una finale così. Certe altre preghiere terminano semplicemente per Cristo nostro Signore. Allora lì è da capire bene cosa vuol dire quel per. Noi la parola per nel nostro italiano di oggi lo usiamo il più delle volte per dire a favore di, no? Che faccia bene a, per te, per lui, no, per. Ma qui esprime il significato che avrebbe in latino, e in latino ha il significato di per mezzo di. Quindi per Cristo vuol dire per mezzo di Cristo. Quindi questa nostra preghiera noi te la rivolgiamo, te la presentiamo per mezzo di Gesù Cristo. Perché è Lui il mediatore, è Lui il sommo sacerdote. Qui bisognerebbe leggere la lettera agli Ebrei e si capirebbe di più. È Lui il sommo sacerdote che presenta al Padre. Anche noi siamo sacerdoti, tutti, sacerdozio universale, ma in Lui, grazie a Gesù, è Lui l'unico sommo sacerdote. Noi partecipiamo del suo perché siamo membra del suo corpo. Allora tutte le preghiere terminano con questo per mezzo di Gesù Cristo. Al Padre non ci rivolgiamo se non grazie a Gesù, facendo sempre riferimento al Figlio, a Gesù. E questo credo che ha un significato anche importante, che non succeda che qualcuno, adesso si dice filo diretto col Padre, ma senza far riferimento a Gesù. Allora, cosa può succedere? Una volta c'è stato uno che è venuto a dirmi che lui ha il filo diretto col Padre. Lui ha il filo diretto col Padre. Quindi io ho capito, proprio in quella occasione, ho capito l'importanza di questo per Cristo. Perché non potevi più dirgli niente, lui aveva ragione su tutto, perché ha il filo diretto col Padre. Gesù non può più dir niente, quello che ha insegnato Gesù lo interpreta lui, perché lui ha il filo diretto col Padre. Lui può insegnare a Gesù Cristo e dare il significato delle sue parole. Quindi sempre per Cristo nostro Signore. Sia le preghiere, ma anche tutti i nostri pensieri, tutto il nostro vivere, il nostro offrirci al Padre, ma sempre grazie a Gesù. Altrimenti uno si costruisce un Dio, un Padre, chiamalo pure anche così, ma come vuole lui. Non come ci è stato rivelato da Gesù. Poi termina questa preghiera, e tutte le preghiere terminano con quell'espressione: per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cosa pensate voi quando c'è questa conclusione? Non pensate niente. Anch'io penso niente, non ho mai pensato niente. Però, siccome c'è sempre, dobbiamo vedere perché c'è. Allora sono andato a vedere, traduce una parola dal greco. Sì, si può tradurre, insomma, non si sa come fare a tradurla. Per tutti i secoli dei secoli. Però a guardare bene quelle parole là, non è questione di tempo, 100 anni volte 100 o volte 1000 e andiamo a finire nelle galassie o chissà dove a perderci nell'universo. È una parola, quella che viene usata in greco, che è stata tradotta così, che vuol esprimere un qualcosa che non è né nel tempo né nello spazio, che vuole esprimere il tempo e lo spazio di Dio, che è fuori del nostro. Quindi è un'espressione che ci porta nella, come si può dire, dentro il vivere di Dio e fuori dal nostro. Dove Dio è tutto, dove Lui è presente e operante per tutti i secoli dei secoli. Andiamo fuori per un attimo da questo mondo e vediamo qualcosa di nuovo. Seguono le letture. Perché ci sono le letture? Le letture ci sono perché già la tradizione ebraica della sinagoga aveva le letture. Gesù la frequentava, la sinagoga, tutti i sabati, ce lo dicono un paio di volte i Vangeli. Era sua abitudine. E naturalmente anche gli apostoli, anche i discepoli, anche tutti gli altri cristiani che prima di diventare cristiani erano ebrei, erano abituati alla sinagoga. Quindi questa abitudine di ripetere un po' quello che avviene nella sinagoga l'abbiamo tirato dentro, è stato portato dentro in questa celebrazione. Ma non solo nella sinagoga, anche nelle case, quando si celebra il sabbat, cioè la liturgia, la cena del sabato, il venerdì sera, o la cena pasquale, ancora di più nella cena pasquale, c'è il momento all'inizio dove la persona più piccola, più giovane, presente, un bambino o ragazzo o giovane, più giovane, chiede al più anziano: perché facciamo questo? E allora quello ripete un po' tutta la storia del popolo di Israele e richiama i momenti salienti. Nelle case così, perché non avevano, almeno a quei tempi, i rotoli della legge, quella era una cosa rara a quei tempi. Adesso basta un libretto, ce l'hanno tutti, o addirittura sullo smartphone c'è su anche lì, e basta un TikTok e salta fuori. Ma ai tempi antichi un rotolo di pergamena era prezioso e non ce l'avevano nelle case, quindi dicevano a memoria. Ma nelle sinagoghe c'era, alle spalle e c'è tutt'oggi, alle spalle del presidente, l'armadio, che non viene chiamato armadio, ma come è chiamato? Siccome è coperto da tende, viene chiamato tabernacolo, che vuol dire tenda. Tabernacolo, un armadio grande come questo quasi, con dentro tutti i rotoli, 46 rotoli della Torah, dei vari libri della, e chi va nella sinagoga ancora oggi vengono fatte, ve l'ho già detto mi pare, vengono fatte le letture, prima lettura continuata del Pentateuco, primi 5 libri della Bibbia, no, un sabato un pezzo, il sabato dopo si continua, l'altro sabato si continua, più o meno come facciamo adesso noi con i Vangeli, continuiamo. Poi, fatto questo, ci sono altre letture dagli altri profeti e quelle possono variare perché dipende anche dai presenti, perché ogni uomo che ha compiuto 30 anni può intervenire, chiedere la parola, prendere un libro, un rotolo, leggerne una pagina e poi spiegarlo. Per questo la celebrazione sinagogale comincia alle 8 alle 9 fino a mezzogiorno, perché dipende da quanti ce ne sono che vogliono intervenire e dare la propria spiegazione. Allora, questo è rimasto, benché un po' più misurato, ridotto, regolato, per non fare cose lungaggini o cose che diventano insopportabili ai più, e allora sono state lungo i primi secoli ancora definite le letture, e adesso con l'ultima riforma di nuovo sono state definite le letture che si fanno domenica per domenica o anche giorno per giorno laddove c'è la celebrazione feriale. Le domeniche sono state sistemate in tre cicli che vengono chiamati anno A, anno B e anno C, perché altrimenti non si arriva a leggere neanche tutti i Vangeli se non basta tutto il Nuovo Testamento. Allora, in tutti e tre gli anni la prima lettura viene dall'Antico Testamento, tranne nel tempo pasquale, che sarà dagli Atti degli Apostoli. La seconda lettura viene dalle Lettere degli Apostoli, sempre dalle Lettere degli Apostoli. E siccome San Paolo è quello che ne ha scritte di più, la maggior parte delle volte è da San Paolo, ma c'è anche San Giovanni, c'è anche San Giacomo e una volta anche San Giuda, perché la lettera di Giuda è molto brevissima. La terza lettura che si fa invece è dal Vangelo. E allora nell'anno A si legge il Vangelo di Marco, ma siccome è il più corto, non è sufficiente a coprire tutte le domeniche. E allora in alcune domeniche di Quaresima, e in tutto il tempo di Pasquale, e anche in sei domeniche d'estate, viene inserita delle letture del Vangelo secondo Giovanni. Nell'anno A ho detto il Vangelo secondo Matteo, nell'anno B Marco, allora quello che vi ho detto per l'anno B, l'anno C Luca. Il Vangelo di Giovanni non ha un anno particolare, ma viene letto tutti gli anni nel tempo pasquale, in parte in Quaresima, 2, 3 o 4 domeniche di Quaresima, a Natale, nel tempo di Natale, e cioè non tutte le domeniche, ma un paio. Ecco, e poi non so se c'è qualche altre feste, così che viene letto il Vangelo secondo Giovanni. Le letture, invece i giorni feriali hanno fatto un'altra, l'hanno sistemato in 2 anni, dove il Vangelo è sempre lo stesso, sia l'anno primo che l'anno secondo. Invece dall'anno primo all'anno secondo cambiano le letture, che può essere dall'Antico Testamento o dal Nuovo, varia, e vengono, tranne però nei tempi forti, che non cambiano, sono tutti e due gli anni uguali, Avvento, Natale, Quaresima e tempo pasquale, e anche la prima lettura è uguale sia nell'anno primo che nell'anno secondo. Le letture, chi le legge? Questo è un problema serio. bisogna che sia qualcuno che è capace di leggere, non tutto il prete, per carità, il prete, il celebrante ha il suo ruolo, il suo compito, che non è far tutto lui. Lui dovrà leggere il Vangelo, a meno che non ci sia un diacono. Se c'è il diacono può leggere il diacono, o un concelebrante, ma comunque sempre o diacono o sacerdote per la lettura del Vangelo. Mentre prima lettura, il salmo, tra la prima e la seconda lettura, il salmo responsoriale e la seconda lettura, ecco, ci sono dei lettori che possono essere uomini o donne. Qui c'è da dire, ci sarebbe da dire qualche cosina, anzitutto questi che leggono, beh, Deo gratias che c'è chi ha il coraggio di leggere. Detto questo, bisognerebbe dire, va bene, hai il coraggio di leggere, ma un pochino di preparazione può essere utile, perché devi sapere che quando leggi non basta che capisci tu quello che leggi, devono arrivare a capire anche gli altri. Non solo, qualche volta bisognerebbe dire, quello che legge deve stare attento a capire lui anche quel che sta leggendo, perché a volte sembra proprio che non capisca quello che sta leggendo. Può capitare, insomma. E allora può essere utile o necessario avere un messalino a casa e leggersi prima la lettura, perché può darsi che ci sia qualche parola che non è comune e che allora è facile dire così: dalla lettera di San Paolo Apostole ai Gelati o ai Tessalocinesi, per dire gli strafalcioni più innocui, ma ce ne sono anche di più grossi. Va bene. Poi chi legge va sul lambone, quindi è in un posto ben visibile. Ben visibile vuol dire che tutti lo guardano. Allora se tutti lo guardano, beh, sarebbe bene che non fosse proprio spettinato quel giorno. Poi sarebbe bene anche che fosse vestito decentemente. Qualche volta, soprattutto d'estate, bisognerebbe, c'è qualcuno che non si accorge, che non sa, come si fa a dirglielo? Non è neanche il prete la persona più adatta per dirglielo, guarda, sta attento che se vai con la minigonna, insomma, gli uomini ti vedono, e invece che stare attenti a quello che dici, alla parola di Dio, sono attenti alle tue ginocchia o vatte la pesca, quel che succede. Oppure, se non è proprio la minigonna, anche una giacchetta o una maglia che non lasci vedere le colline, i burroni, diceva quel tale, no? Che, ecco. Così, ecco, quindi questa attenzione deve esserci da parte di chi legge, essere attento che sta compiendo un servizio non solo utile e degno, eccetera, ma è un servizio al Signore. Quindi non deve attirare l'attenzione a sé, né a quel che ha, né a quel che gli manca. Per cui non metterà un cappello rosso così, né se è uomo né se è donna. Non deve attirare l'attenzione a sé, deve essere l'attenzione tutta alla parola di Dio. E se il modo di presentarsi distrae, insomma, chi è che ascolta la parola di Dio? Non arriva a destinazione o non fa quello che dovrebbe. Ecco, quindi queste attenzioni bisognerebbe avere, che se siete lettori, oppure se avete qualcuno in casa, è avere qualche attenzione se occorre, perché a volte non occorre di niente, cioè tanti sono esemplari, non c'è la maggior parte, però può succedere. Quando ha finito di leggere, il lettore dice parola di Dio. Qualche volta a me verrebbe da dire: no, caro, qui tu hai messo in campo i tuoi sentimenti più che la parola di Dio. Perché a volte certe letture vengono fatte o con un tono così triste, o con un tono così da, come dire, da mettere accento su sentimenti vari che cambiano, da dire: ma no, Dio non parla in questo modo. Le parole sì venivano da Lui, ma sono state dette in modo molto umano. Qualche volta addirittura ridicolo. Ho sentito leggere una volta una persona proprio, erano tutti adulti che c'erano, ma leggeva come fossero tutti bambini di prima elementare, che se sono bambini allora si mettono gli accenti di più su certe parole, si fanno le frasi, perché se no come fanno a stare attenti? Ma se sono tutti adulti non si legge come fossero bambini, bisogna un po' sapere che è parola di Dio per uomini di Dio. Ecco, e alla fine si dice parola di Dio. Allora, questo, come lo si dice questa parola di Dio? Con un sussiego da attori o da personaggi? Io direi si dice con tanta umiltà, perché l'ho letta io, ma è di Dio. Quindi anche quel parola di Dio che diciamo alla fine, lo diciamo bene, a voce alta, benissimo, si deve sentire, perché tutti poi rispondono, però con grande umiltà, perché può darsi che io ho dato voce, la mia voce, in modo degno alla parola di Dio, ma può darsi che l'umiltà deve esserci sempre, anche nel lettore. Tra la prima e la seconda lettura c'è il Salmo responsoriale. Ricordatevi la prossima volta che siamo arrivati qui, al Salmo responsoriale.
Inchinasi l'oppressione.
Come?
Quando si sale, poi si sente.
Ah, ecco, questo volevo dirlo, grazie. Allora, i lettori quando escono dal banco e salgono e passano davanti all'altar maggiore, normalmente fanno l'inchino all'altare e passano e basta, non fanno genuflessione. La genuflessione la si intende, viene fatta alla presenza di Cristo nell'Eucaristia, quindi dopo la consacrazione fate la genuflessione. Non si ignora durante la celebrazione il tabernacolo, come se non ci fosse. C'è, per carità, è lì al centro, per carità, è lì al centro, però solo da 500 anni. Prima era da una parte, se vedete chiese antiche che sono rimaste tali, andate a Fiera di Primiero, c'è ancora un bellissimo tabernacolo di prima del Concilio di Trento, ed è lì in parte. C'era l'armadietto in parte nelle chiese antiche per l'Eucaristia, che veniva conservata per gli ammalati. Se serviva. Ecco, e è stata messa al centro dell'altare dopo il Concilio di Trento in risposta alle esagerazioni o alle cambiamenti della riforma protestante, che i protestanti dicevano e dicono è presente solo nel momento in cui lo mangi, dopo non c'è più. E riportano, ho visto io, riportano in sacrestia le particole avanzate e le mettono nel sacchetto pronto per la prossima volta. Quindi per questo modo di considerare l'Eucaristia o di non considerarla, ecco, allora col Concilio di Trento si è voluto sottolineare invece la presenza eucaristica che dura anche dopo la consacrazione, quindi la presenza del corpo di Cristo è anche dopo, questo è per un attimo, questo è il mio corpo. Quindi è stato messo per questo motivo il tabernacolo al centro delle chiese. Durante le celebrazioni la nostra attenzione va alla celebrazione, quindi come se il tabernacolo non esistesse. Allora non fate la genuflessione, fate soltanto un inchino quando andate, quando tornate indietro non fate più neanche quello, se no sembra di essere insomma un po' troppo esagerati nel... La genuflessione, mi diceva qualcuno oggi, come va fatta? Genuflettere, cosa vuol dire? Piegare il ginocchio. Piegare il ginocchio vuol dire che lo si piega. E dove arriva il ginocchio piegato? Normalmente arriva in terra, a meno che qualcuno non abbia avuto l'operazione della protesi o batte la pesca, che allora fa come può, o evita la genuflessione e fa un inchino un po' più accentuato. Altrimenti si piega il ginocchio. Quale ginocchio? Perché ne abbiamo due. Allora, normalmente, a meno che non siate mancini anche con le gambe, normalmente... è nell'abitudine, perché vedo che adesso i bambini fanno tutti viceversa, ma è il ginocchio destro che si arriva giù per terra, il sinistro per forza si piega anche quello, ma resta su. Ecco, qualcuno fa solo un accenno che sembra uno sgambetto o non so cosa, ma insomma uno che fa le cose con un po' di criterio. La genuflessione la facciamo all'inizio entrando in chiesa, allora c'è il tabernacolo, prima della messa la nostra attenzione certamente sul tabernacolo, allora entrando in chiesa o prima di entrare nel banco si fa questo gesto di adorazione, di riconoscimento, cioè riconosco che ci sei, la mia importanza è a te prima ancora che alle persone da salutare. Ecco, questo è un po' la genuflessione. Quando si legge al microfono bisogna avere attenzione anche a questo, che il microfono è un po' speciale, prende le parole una alla volta. Se tu ne dici tre in un colpo non viene fuori niente, non bisogna andare troppo in fretta quando si legge al microfono, bisogna andare adagio, non essere troppo vicini, non essere troppo lontani e stare attenti alla risonanza che dà. A volte ci sono quei microfoni che fanno dei rumori ogni volta che si legge una P, o una, no, perché esce un po' più di aria, si vede, E allora bisogna fare un po' d'attenzione, o anche si può leggere invece che dritto sul microfono, un po' a lato sarebbe probabilmente, però dopo dipende da microfono a microfono, da impianto a impianto. Voi siete dei, che meraviglia, c'è, è un salmo. Voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. E il bello è che proprio questo salmo è stato citato, cioè ripreso e ridetto da Gesù una volta. Allora, se tu sei figlio di Dio, se la parola figlio la prendi sul serio, come se si dice tu sei un uomo, no? Tuo figlio è un uomo. Allora, come se Dio è Dio e suo figlio, se diamo questo termine, il figlio è Dio. Allora noi, uomini, dal momento che siamo di per sé come uomini, non siamo creature di Dio, ma non figli di Dio. Ma dal momento che partecipiamo alla vita di Gesù, che è il Figlio, siamo anche noi figli di Dio. Allora, se Dio è Dio e noi suoi figli siamo dei. Questo ve l'ho detto in un modo che non dice granché, ve lo dico in un altro modo. Vi ho detto prima cosa vuol dire la parola Dio.
Vuol dire tutto il suo bene.
Vuol dire quel qualcosa o quel qualcuno che sta in cima ai nostri desideri, ai nostri pensieri. Per cui tu qualche volta dici a uno: ma il tuo Dio sono i soldi. Perché? Perché i soldi stanno in cima ai suoi pensieri, desideri, azioni, a tutto. Allora, se in cima ai nostri pensieri, desideri c'è il Padre, allora il Padre è il mio Dio, il nostro Dio. Se in cima ai miei desideri, pensieri, attenzioni c'è Gesù, mio Dio è Gesù. Voi siete dei, vuol dire che anche ogni uomo deve essere in cima alle nostre attenzioni, partecipano dell'importanza di Dio. Capito?
Sì.
Ma... per cui l'uomo è più importante dell'animale, l'uomo è più importante delle cose. Tua moglie è più importante della scodella che ha rotto ieri sera, perché se tu ti sei arrabbiato per la scodella rotta, hai rovinato tua moglie. È peggio, lei è più importante della scodella o di qualche altra cosa, non lo so. Voi siete dei, lì è scritto minuscolo, ma vuol dire partecipate della
gloria di Dio.
Sai, Dio ci tiene a tutti gli uomini, ci tiene molto, sei nei suoi programmi e sei nelle sue preoccupazioni. Quindi voi siete dei, non si può calcolarvi come pezze da piedi.
Ma quando saremo in paradiso, in base a questa frase, avremo la nostra personalità, non saremo Dio, saremo dei beati, immagino io.
O no? Quando saremo in paradiso, non occorre più dirti niente e neanche spiegarti niente. Meno male, mi lascerete in pace, non farete più domande. Però quella frase è appunto: voi siete dei, non voi siete Dio. È diverso. Che voi siete dei rimane, voi siete in tanti. Quindi ognuno col suo naso.
Però con l'aspetto migliore, più giovanile, diciamo. No, l'aspetto non è il paradiso.
Allora, ci sono persone di 80 anni che hanno un aspetto più giovanile di uno che ne ha 40. Perché più stiamo col Signore, più giovani diventiamo. Ringiovaniamo, lo dice anche San Paolo a un certo punto. Il nostro uomo esteriore, mentre si va disfacendo, il nostro uomo esteriore, perde i denti e non solo i denti, no? Si va disfacendo, perde i tocchi dei ossi e tutta la pesca che ti diventa, come si chiama, osteoporosi, e no? Perdi. Mentre il nostro uomo esteriore, cioè il corpo, si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Si rinnova, cioè ringiovanisce. Pensate. Quindi in paradiso saremo tutti giovincelli.